Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata di sabato 14 gennaio 2017 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare da voi leggendolo in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da tutti questi incarichi, questi ed altri, spesso, anzi quasi sempre troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parovel. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o solo noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria. Ma ancora per poco, dato che finirà per perderla a livello internazionale perché insiste a simulare illegalmente di averne la sovranità e a derubarci delle nostre risorse economiche e di lavoro, nonché a paralizzare i diritti degli altri stati sul nostro portofranco internazionale, il che agli altri stati, a molti degli altri stati, non piace affatto. Passiamo alle cronache e commenti di quest'oggi 14 gennaio. Abbiamo assistito nei giorni scorsi e oggi stesso a una serie di sceneggiate ulteriori del sistema politico locale deteriore che ci governa qui a Trieste. C'è stata la questione della minaccia del ritiro di Arvedi dalla gestione della ferriera, cioè interruzione della produzione, praticamente liquidazione dell'impianto. C'è stata l'incredibile sceneggiata sul Porto Franco Nord, detto Porto Franco Vecchio, organizzata dall'Associazione degli Industriali con lo staff del PD, la SVG e la clancassa solita del piccolo, e c'è stata la manifestazione razzista con bandiera italiana davanti al Palazzo del Governo quest'oggi. Incominciamo da questa, diciamo subito che è fallita, che c'era pochissima gente e che ha raccolto anche un po' di persone che non avevano proprio ben capito di che cosa si trattava, spero lo abbiano capito dopo essere state lì, e di questo non diremo altro. Passiamo alla minaccia del ritiro di Arvedi dalla gestione della ferriera di Servola. E adesso naturalmente la cosa è finita nel panico dei dipendenti, dei lavoratori della ferriera e dei sindacati, con accuse e contraccuse fra loro e il sindaco di piazza che vorrebbe far chiudere l'area a caldo della ferriera, quella che affumica e inquina di più la città, e Arvedi appunto che dice boh, a questo punto me ne vado perché l'ambiente è ostile. Allora, come al solito, la questione è molto, ma molto diversa da quella che vi raccontano. Facciamo un attimo memoria, va bene, alla moviola. Nel dicembre 2014, 2 anni fa, il Partito Democratico Italiano e personalmente Deborah Serracchiani, che ha a questo scopo addirittura ha convinto il governo a esautorare l'autorità portuale a nominarla commissario speciale per queste operazioni, avevano convinto l'imprenditore siderurgico italiano Giovanni Arvedi a intervenire per salvare dalla chiusura la vecchia ferriera di Servola, che occupa 56 ettari del porto di Trieste, inquinando la città e il mare. In cambio gli hanno concesso finanziamenti pubblici e l'uso di banchine portuali. Bene, 2 anni dopo Arvedi pensa di ritirarsi da Trieste prima di subire danni che rischiano di essere superiori ai vantaggi che i politici del PD gli hanno promesso. Ora c'è chi se la prende con Arvedi, ma sbaglia, perché Arvedi ha ragione a volersi ritirare, perché il suo dovere di imprenditore, e imprenditore serio tra l'altro, è quello di difendere il lavoro e i bilanci del suo vasto gruppo di imprese, facendo le scelte giuste e evitando o abbandonando in tempo le scelte sbagliate. Dove hanno sbagliato in questo caso Arvedi e il suo staff? Hanno sbagliato a non capire subito che quei politici italiani non avevano reale interesse a mantenere la vecchia ferriera perché produca utili lavoro, e questo è l'interesse dell'imprenditore da un lato e della comunità triestina dall'altro. Il loro interesse consisteva nel fare in modo che la ferriera continuasse ad occupare un'area che è necessaria per l'espansione del porto franco internazionale di Trieste a fronte dei nuovi traffici che si prevedono europei. Ora, probabilmente Arvedi non poteva mai immaginare che questi lavorassero contro gli interessi economici e di sviluppo della città che dovrebbero rappresentare. Ma il motivo per cui lo fanno è molto semplice, e le inchieste della Voce di Trieste l'hanno chiarito ormai da anni. Il motivo è che quei politici e i loro partiti rappresentano gli interessi dei porti italiani concorrenti, perché il loro potere qui a Trieste, il loro potere locale, si fonda sulla simulazione della sovranità dello Stato italiano sull'attuale territorio libero di Trieste, in violazione clamorosa del diritto internazionale e dello stesso ordinamento giuridico italiano. In pratica questi non sono rappresentanti reali degli interessi di Trieste, questi politici. Questi sono dei prestanome degli occupanti della rappresentanza politica di Trieste in nome degli interessi italiani, punto e basta. Ora, degli interessi, cioè di un amministratore civile provvisorio, perché questo è lo status del governo italiano, delle strutture italiane a Trieste, che ha approfittato dell'amministrazione civile provvisoria su mandato conferitogli, su mandato internazionale dai governi britannico e statunitense nel 1954, e ne ha approfittato per saccheggiare le risorse economiche del territorio amministrato, imporci legalmente le tasse italiane, eccetera, eccetera. Come sapete, questa situazione amministrativa deteriore è rimasta congelata per molti anni dai problemi strategici della guerra fredda e poi della dissoluzione della Jugoslavia, che però ha definito i confini nostri qui di Trieste con la Slovenia indipendente. E cos'è accaduto a un certo punto? È accaduto che dopo lo sblocco di tutti questi vecchi ostacoli, la nuova situazione politica ed economica internazionale ha reso sempre più attuale l'attivazione, finalmente, l'attivazione strategica del ruolo del territorio libero di Trieste come porto franco internazionale e come centro finanziario indipendente tra il Mediterraneo e il sud-est Europa, utilizzando in particolare per le strategie di stabilizzazione economica e politica dell'area ex jugoslava, che è un grosso problema della sicurezza euroatlantica. Quali sono queste nuove situazioni? Beh, intanto appunto fine guerra fredda, risoluzione della Jugoslavia, eccetera, ma anche e soprattutto la formazione di una corrente di traffico con volumi enormi, generata da un lato dal raddoppio del canale di Suez avvenuto l'altro anno e dall'altro dallo sviluppo graduale degli assi ferroviari Baltico-Adriatico, che si estende anche alla rotta artica per il Nord America e l'Estremo Oriente, e dell'asse transiberiano, ambedue attraverso Vienna e Bratislava, che consentiranno di sviluppare i tre porti adriatici orientali di Trieste, cioè dei suoi territori, il porto di Koper Capodistria della Slovenia, di Rijeka Fiume della Croazia, in sinergia e non più in concorrenza tra loro, e anche di utilizzare il regime del porto franco internazionale di Trieste anche per sviluppare il porto croato di Ploče che serve Bosnia e Erzegovina e Serbia. Quindi, vista da fuori delle miopie locali, della pignata qua, della piccola politica triestina, delle cazzate che scrive la stampa quotidiana locale, la posizione strategica, il ruolo strategico del territorio libero di Trieste, del supporto franco internazionale, sta diventando sempre più importante. Cosa cercano invece di fare a questo punto quei politici italiani? È semplice. Stanno cercando di dirottare quei traffici sui porti italiani, bloccando lo sviluppo del porto franco internazionale di Trieste. Ora, proseguiamo con questo ragionamento, seguitemi perché è molto importante ed è totalmente differente dalle cazzate e dalle balle che vi fanno credere, che vi fanno raccontare, che vi raccontano politici qui e organi di stampa, o che non raccontano sulle cose perché censurano tutte queste cose. Allora, se il porto di Trieste, il porto franco internazionale di Trieste, vuole essere in grado di assorbire la sua parte di questi traffici, perché una parte andrà giustamente suddivisa con Capodistria e Fiume, deve sviluppare al massimo le superfici commerciali e industriali del porto franco internazionale e deve dotarlo di una nuova piattaforma logistica nel porto franco nord, cosiddetto porto vecchio, e deve estendere le piattaforme, le aree logistiche nel porto franco sud su tutta la linea di costa, inclusi i preziosi 56 ettari ancora occupati dalla vecchia ferriera di Servola, che, come sappiamo, oltretutto inquina pesantemente la città e il mare, lo dicevamo prima. I progetti tecnici ed economici sono pronti da tempo, sia per la nuova piattaforma logistica nel porto franco nord, detto anche porto vecchio, che può essere riattivato molto rapidamente, sia per la bonifica e per la riconversione portuale dell'area della ferriera. E il progetto sulla ferriera consente, tra l'altro, di reimpiegare immediatamente tutti i suoi dipendenti attuali e di creare entro 3-4 anni il doppio o più di nuovi posti di lavoro diretto e indotto. I I lavoratori qui della ferriera, se si apre a quel progetto, possono stare tranquilli. In realtà è l'unico progetto, come vedremo, che può salvarli. Noi l'avevo già scritto nell'analisi della voce di Trieste. E questo accade mentre il ruolo potenziale di Trieste come Singapore d'Europa sta attirando interesse internazionale crescente e può ormai trovare investitori del massimo livello. Allora, questi politici italiani che amministrano Trieste, cioè che gestiscono l'amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, cosa fanno? Bloccano l'intera situazione con operazioni per eliminare, uno, per eliminare illegalmente il porto franco nord, due, per paralizzare lo sviluppo del porto franco sud, con due operazioni. Uno è il terminale di rigassificazione e l'altro è il mantenimento della vecchia ferriera ad occupare con utili per la comunità triestina minimi rispetto al progetto di riconversione portuale per occupare quell'altra zona strategica. Insomma, questi non stanno salvando posti di lavoro della ferriera, restituendo, come dicono loro, la città, l'area del porto franco nord e portandoci il gas a buon prezzo a casa. Questi stanno bloccando lo sviluppo del porto franco internazionale di Trieste, ripeto, per dirottare sui porti italiani da Monfalcone in giù fino a Napoli, Gioia Tauro, Taranto, Bari e Brindisi, in particolare per dirottare quei traffici europei che devono invece andare ad alimentare Trieste, Koper e Rijeka. Le inchieste della Voce, come dicevo, hanno documentato queste cose molto prima del coinvolgimento di Arvedi, no? Quindi per Trieste bloccare la riconversione portuale dell'area della ferriera mantenendo questi impianti è una scelta economica e ambientale evidentemente rovinosa ed assurdo. È assurda. E vedete, e questo è il motivo per cui costoro hanno attirato, questi politici hanno attirato Arvedi offrendogli quella che in realtà era una mela avvelenata e sono riusciti a coinvolgerlo con le promesse delle banchine, dei finanziamenti statali eccetera, nel mantenimento fallimentare della ferriera, no? Ma che cosa è accaduto a questo punto? È accaduto quello che i politici non gli hanno raccontato, oltre a non raccontargli della situazione giuridica, eccetera, in particolare, no? Hanno omesso di rendergli evidente che la prosecuzione dell'attività della ferriera avrebbe inevitabilmente inasprito il conflitto sociale tra le due categorie di vittime di questa operazione. La prima categoria sono le centinaia di dipendenti dello stabilimento siderurgico inquinante e delle imprese dell'indotto, i quali sostengono i politici e l'imprenditore Arvedi per la paura di perdere il lavoro senza alternative. Dall'altra parte ci sono le migliaia di abitanti delle aree urbane più vicine che denunciano livelli abnormi di emissioni inquinanti e di malattie e di decessi, di morti collegabili. Questo conflitto ha motivazioni concrete che non sono conciliabili ed è quindi evidente che non può essere gestito mantenendo in attività la ferriera, che se la si mantiene in attività questo conflitto può crescere ed esplodere in qualsiasi momento, travolgendo tutti i politici locali che hanno creato questa situazione o che non sono capaci di risolverla. e travolgendo con loro tutte le garanzie politiche e finanziarie che costoro hanno promesso, hanno prodotto per indurre Arvedi a mantenere e tentare di sviluppare le sue attività siderurgiche anche a Trieste. L'unica soluzione ragionevole, quindi, è quella di avviare il progetto di riconversione portuale d'intesa con Arvedi per riempiegare gli addetti senza interruzioni. A questo punto è evidente che i politici stanno tentando di procrastinare la crisi, perché da un lato il sindaco di piazza si fa eroe della protesta, e anche evidentemente con un'evidente preoccupazione di voti, e bene, mentre Seracchiani e soci, quelli che hanno coinvolto Arvedi, cercano di confermare quelle che ritengono essere loro buone, quelle che hanno spacciato per le loro buone ragioni, no? Ma vedete, anche se i politici possono tentare di procrastinare la crisi, Arvedi di questa crisi deve tenere conto per primo, perché, come dicevo, è un imprenditore responsabile di un intero gruppo siderurgico, e anche perché l'eventuale, tra l'altro, lui ha la prospettiva dell'utilizzo del laminatoio a freddo anche probabilmente per la produzione di acciaio balistico, ma questo richiederebbe garanzie di produzione e di sicurezza ancora maggiori, che nella situazione di Trieste diventano obiettivamente impossibili. Ora, tutte le cose che vi stanno raccontando le varie parti, e tra queste le uniche preoccupazioni comprensibili e condivisibili sono, da un lato, quella dei lavoratori per perdere il lavoro e quella della popolazione che non vuole più inquinamento, malattie e morte da ferriera, no? E tutte le cose che vi stanno raccontando al di là, sfruttando queste preoccupazioni legittime, sono un sacco di balle. La situazione reale è quella, che esattamente quella che vi abbiamo detto, e quindi sarebbe ora che le due parti preoccupate, le due parti vittima della situazione, cioè i lavoratori della ferriera e la popolazione inquinata e ammalata dall'inquinamento, e unissero le forze finalmente, non per parteggiare per l'una o l'altra parte politica di questo teatrino politico, ma per chiedere quella che vi ho appena detto, è l'unica soluzione ragionevole: avviare il progetto di riconversione portuale in una concordando un ritiro ragionato e consapevole e consenziente di Arvedi, in maniera da reimpiegare nel progetto di bonifica e riconversione portuale dell'area tutti gli addetti, tutti i lavoratori diretti e dell'indotto della ferriera, senza interruzioni, senza lasciarli in condizioni di occupazione, senza lasciarli senza lavoro, con una gestione seria dell'operazione e della città. Questo si può fare, ma se continuiamo a avvoltolarci nella fanghiglia del sistema politico italiano che ha colonizzato Trieste, non caveremo un ragno dal buco. Non caveremo un ragno dal buco per gli interessi contrari di quel sistema che vi ho detto, e anche per una questione di metodo. Vi faccio un esempio molto semplice. L'altro giorno guardavo su una vecchia copia del Piccolo che avevo, una vecchia di un paio di mesi che avevo qui, no? Una pagina intera dedicata alla protesta degli abitanti della frazione di Rabuiese del comune di Muggia, perché la fermata dell'autobus numero 20 è rimasta soltanto in andata e non al ritorno non l'hanno ripristinata quella del ritorno, sicché gli abitanti di giorno e di notte devono percorrersi mezzo chilometro per arrivare alla fermata dell'autobus camminando sulla strada, rischiando di venire travolti dalle automobili. Ora è chiaro che gli abitanti di Sabuese hanno ragione, e che la soppressione di quella fermata, farla solo in andata e non in ritorno, è una follia, no? Cosa hanno fatto? Guarda, il Muse è un piccolo comune, non è abbastanza grosso come Trieste. Cosa hanno fatto i politici? L'abbiamo letto sul piccolo. Allora, l'assessore ha fatto un sopralluogo ed ha auspicato che la situazione si possa risolvere, ha detto vedremo. I consiglieri comunali hanno fatto mozioni, interventi, eccetera. Ora, della favola, la fermata non c'è. Questa è una situazione che si risolve in 48 ore con un'ordinanza del sindaco. E questo lo diciamo al sindaco di Muggia: può fare un'ordinanza nella quale, con la quale, per motivi di sicurezza pubblica, visto che gli abitanti sono costretti a camminare lungo a margine della strada per le automobili, per ragioni di sicurezza pubblica manda lì gli operai del comune, fa fare una piazzola, ci pianta il palo, e dal momento che il comune partecipa dell'azienda trasporti, obbliga l'azienda trasporti a ripristinare la fermata. Un'amministrazione seria, una cosa del genere, la risolve in 48 ore. Mentre questo politicume all'italiana si perde costantemente, addirittura per una questione così semplice, in chiacchiere. Questi fanno dibattiti, mozioni, vivono di comunicati stampa, e i problemi restano lì. Questo per dirvi un'altra cosa: gli schieramenti politici a Trieste, quelli apparenti, quelli che ripresenta il quotidiano Il Piccolo e gli altri media locali, sono illusori. Sapete qual è lo schieramento politico reale a Trieste? E ce lo conferma la questione del porto, della quale parleremo adesso. Lo schieramento politico reale è formato da un lato dal blocco dei partiti italiani che fanno gli interessi del sistema politico ed economico italiano contro gli interessi di Trieste, e dall'altro c'è il Movimento Trieste Libera che non va in elezioni, e c'è la rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste che sta funzionando benissimo. Questo è lo schieramento reale. Ora, la scelta che dovete fare, e non è una scelta elettorale, è una scelta di adesione, è una scelta anzitutto di comprensione della situazione, è questa: volete stare di qua o volete stare di là? Volete appoggiare la realizzazione completa dei diritti del territorio libero di Trieste, che può salvare la città, dal lavoro a voi, ai vostri figli, ai vostri nipoti in tempo anche brevissimo, o volete continuare a seguire questa lagna dei partitelli italiani di vario genere, di destra, di sinistra, di centro, grillini, leghisti, eccetera, che non vi offrono nulla fuorché chiacchiere o qualche piccolo favore per farsi votare? Guardate, ognuno è fabbro del suo destino, dice l'antico proverbio. E noi triestini, questo vale anche per noi triestini, dobbiamo saper fare le nostre scelte. E guardate che non c'è più molto tempo. Guardatevi in giro, la città sta affondando, sta tutto chiudendo. Sul piccolo vi dicono, ogni tanto va tutto bene, siamo in maggiore, ma abbiamo i pensionati che frugano nei bottini delle immondizie, abbiamo una marea di famiglie senza casa e in miseria. Mancano addirittura i treni adesso per arrivare a Trieste, bloccano i collegamenti principali, i beni pubblici vengono svenduti a speculatori, le vanterie sul porto sono chiacchiere, fuffa e basta. Dobbiamo capire che siamo di fronte a un teatrino politico che cerca di sopravvivere ormai a se stesso mentre la città affonda, e che l'unica scelta è quella di battersi per i nostri diritti. Battersi per i nostri diritti non significa soltanto fare le attività politiche all'italiana, significa svolgere tutta una attività giuridica e politico-diplomatica, di azioni legali e di difesa seria, ed è quello che si sta facendo. Accenno appena ai gruppuscoli lì che si agitano in nome di indipendentismi da osteria invece che di azioni serie, no? Lo schieramento quindi è questo, e cominciate a pensare da che parte volete stare. E la prova migliore ci viene da questo convegno che c'è stato ieri 13 gennaio al Hotel Savoy Excelsior, un convegno surreale sul destino del Porto Vecchio con un forum degli esperti organizzato da Confindustria Friuli Venezia Giulia sulla base di un sondaggio della SVG che, mi si perdoni, mi è sempre risultata essere di area PD o ex PDS, perlomeno per le sue provenienze, no? E lì c'era lo staff del PD, appunto, e hanno tenuto un convegno dove vi spiegano con personaggi dell'Università di Roma La Sapienza, il presidente dell'aeroporto, un dirigente del, che conosco del resto, simpatico, anche il Ministero per i Beni Culturali, un altro dell'Università di Milano, Cafoscari, un responsabile del settore immobili di Allianz, e consulenti vari e progettisti, no? E hanno presentato un piano che per il Porto Franco Nord, al posto della piattaforma logistica che occorre ed è per la quale esiste il progetto, vi parlano di musei, di spirito dei luoghi, valorizzare la memoria, no? Coinvolgimento dei cittadini, leggo così a caso, no? Dal progetto, no? Dicono che non è solo un contenitore per intervenire senza vincoli, ma occorre rispettare l'identità costitutiva del luogo, quella storica, eccetera. Gente, tutte balle. Il comune di Trieste non ha alcuna potestà di sviluppare alcun progetto dentro il Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio. Vi stanno prendendo in giro. Perché? Perché l'unico titolo del comune di Trieste potrebbe essere l'intavolazione, scusate, della proprietà che ha appena ottenuto con provvedimenti perlomeno curiosi che noi stiamo bloccando. Mi stiamo bloccando come rappresentanza internazionale del territorio di BTS in maniera straordinariamente efficace e con tutta una serie di mosse che sono legali, che sono appena iniziate. Quindi questa gente sta parlando sul nulla, perché hanno l'intavolazione della proprietà, ma è gravata dai vincoli e il diritto internazionale e dalle azioni legali che stiamo facendo. Ma quando anche il titolo di proprietà fosse valido, guardate che tutte queste cose non le possono fare. Perché? Perché le famose norme di legge introdotte nella legge di stabilità 2014, alla vigilia di Natale, sul 2015, alla vigilia di Natale del 2014 dal senatore Russo, facendole votare a un Parlamento che non sapeva nemmeno di cosa si trattava, assegnano, cioè dispongono, che l'area venga trasferita al patrimonio disponibile del Comune perché il Comune la alieni, cioè la venda e versi i soldi delle compravendite all'autorità portuale. Quindi il Comune ha ricevuto la proprietà per legge italiana, lasciamo perdere che è invalida, noi lo stiamo adesso eccependo l'invalidità in maniera che sia dichiarata nelle forme corrette. Comunque il comune che pensa di avere la proprietà per legge l'ha ricevuta in base a una legge che dice che ha ricevuto la proprietà per vendere i beni, punto. Per vendere i beni, non per fare musei, non per fare viali, non per fare altro, deve solo vendere i beni, non ha altro mandato di legge. Questo significa anche che tutte le spese che ha fatto prima addirittura di avere la proprietà intavolata e che si appresta a fare per progetti di tutti i tipi sono tutte a vuoto. L'unica spesa che può fare sensata è quella, sempre pur sapendo che la legge in base a cui ricevuto la proprietà è invalida, è quella della ricognizione tecnica dei beni per vedere che cosa gli hanno appioppato, tutto lì. Poi deve vendere. Scusate se lo ripeto, ma è questo che dice la legge. Quindi che cosa ci raccontano tutti questi personaggi, dalla Serracchiani al Di Piazza, l'ex sindaco Cosolini, eccetera, sui progetti di riconversione? Loro non devono riconvertire, ripeto, devono solo vendere. E per quella compravendita sono già in agguato un sacco di speculatori che si sono già messi d'accordo, si sono già spartiti, per quello che sappiamo noi, le aree. Ora, vedete, io non riesco ancora personalmente a capire quanto nel comportamento di questi politici che spacciano tutte queste balle, e non dei colleghi giornalisti della stampa locale, dei media locali, ma evidentemente nella in chi detta la linea editoriale, non riesco a capire quanto ci sia in questi loro comportamenti di inettitudine, incapacità, a cominciare dai politici, e quanto ci sia di inganno consapevole, doloso. E io ho l'impressione, francamente, che una buona parte di costoro sia a livelli tali da non capire nemmeno che stanno raccontando un sacco di balle, perché non verificano le situazioni, perché non studiano, si raccontano le cose uno con l'altro e poi finiscono per crederci. Ma guardate che se è così la situazione è ancora più grave, perché è più facile avere a che fare, è meno problematico avere a che fare con degli avversari consapevoli, cattivi, che non con gli sciocchi. Perché l'avversario cattivo e consapevole potete trovare il modo di metterlo con le spalle al muro, di farlo ritirare, ma lo sciocco non sa quello che fa, semplicemente. Con lo sciocco non c'è discorso. Con una buona parte di questi politici non si discorsa, perché quando vi fermate a parlare con loro, gli spiegate un po' di cose, gli stanno a bocca aperta, non sanno, non dicono, ah ma io no, io credo che sia così. Ma cosa credi? Hai studiato? Eh no, ma penso così, no? Su una questione così straordinariamente importante come quella del Porto Franco Nord, guardate che la strategia di eliminare il Porto Franco Nord, illegalmente naturalmente, e di piazzarci il rigassificatore che paralizzi il Porto Franco Sud e impedire che l'area della Ferriera venga riconvertita ad uso del Porto Franco internazionale, è un'operazione diabolica, politica, economica diabolica. È l'operazione fatta per impedire che il Porto Franco internazionale di Trieste possa assorbire i traffici in arrivo, in maniera che quei traffici vengano dirottati sui porti italiani. E la Serracchiani, che sembra così graziosa, carina, minuta, simpatica nelle foto che pubblica il piccolo, è una di quelle che è una delle persone che hanno portato avanti questo progetto fin da quando era parlamentare europea. E il progetto è quello di dirottare l'asse di traffico che dovrebbe passare, abbiamo pubblicato anche le cartine sulla voce di Trieste, che dovrebbe passare da Vienna a Bratislava, dove si uniscono l'asse ferroviario transiberiano con quello baltico-adriatico, dovrebbe scendere giù per Graz, Maribor, Trieste, Capodistria e Fiume, e dirottarlo invece attraverso la Carinzia via Klagenfurt, con il tunnel sotto la Koralm, no? Klagenfurt, Tarvisio, Udine, Padova e giù, ripeto, fino a Napoli, Gioia Tauro, Taranto, Bari e Brindisi, guarda caso i porti più controllati dalla criminalità organizzata italiana, no? E sarà chiaro, ma ha mandato avanti questo progetto fin dall'inizio. Rosato l'ha mandato avanti, ma che difensori di Trieste sono questi, scusate? Ora vedete, noi facciamo questa battaglia con tenacia, con convinzione, lavorandoci su 11 ore al giorno, la faremmo anche se fossimo soli. Grazie a Dio non siamo soli, abbiamo una grande attenzione internazionale e un vastissimo consenso a Trieste, oltre che un numero rilevante di attivisti che nessun partito a Trieste ha, no? Però, ecco, sarebbe bene che i nostri concittadini incominciassero a ragionare molto seriamente su queste cose e incominciassero a schierarsi prima che sia troppo tardi per Trieste. È vero che noi potremmo anche ottenere il risultato comunque, per cui dopo anche i più pigri e i più disattenti potranno venire a sedersi a tavola in bandita, così a rinfresco, per bere e mangiare qualcosa, no? Perché il territorio libero di Trieste significa benedetti, il territorio libero di Trieste significano l'immediato non pagamento più a Trieste del debito pubblico italiano, dell'IVA italiana, no? E l'immediato realizzo dell'immediata applicazione di tutte le norme di vantaggio del porto franco internazionale significa non pagare più, se pagare al posto del carico fiscale per le aziende italiano è stato al 5%, un 25% come in Slovenia, e probabilmente ancora meno, no? E di questo potranno usufruire tutti, amici, nemici, indifferente, pigri ed attivi. Però guardate che se una parte consistente della popolazione incomincia a schierarsi in maniera più consapevole, non diciamo attiva, consapevole, il risultato arriverà molto prima. E il fatto che il risultato arrivi prima o dopo, no, è importante, perché siccome la nave Trieste sta affondando, ogni ora, ogni giorno, qualcuno nelle stive inferiori, nei settori più poveri della popolazione, annega nella miseria, annega nella disperazione, e di questo abbiamo la responsabilità tutti. In particolare hanno la responsabilità tutti quelli che non fanno nulla per rimediare. Cerchiamo di recuperare per favore coscienza di questo, e spero che gli argomenti che abbiamo trattato oggi siano stati utili, abbastanza utili ed abbastanza chiari per confermarne la necessità. Bene, con questo abbiamo concluso la puntata di quest'oggi, sabato 14 gennaio 2017, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera, e ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito fin qui e anche quelli che hanno dovuto o voluto lasciare prima l'ascolto della puntata, un po' lunga questa volta, in effetti, ma sentita. Sentita la parte mia. In ogni caso la puntata va ora in replica registrata sino all'inserimento della prossima. Grazie quindi a tutti ancora per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, Grazie per i dissensi, purché ragionati e quindi utili e interessanti da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.